I posti dei docenti si distinguono in comuni e di sostegno. Con le parole che useresti tu, il posto comune è quello dei maestri, delle maestre o di chi insegna le discipline alle medie e alle superiori. Poi ci sono i posti di sostegno, ai quali è dedicata questa puntata. Abbiamo visto nella prima puntata della nuova stagione, quella del 7 settembre, che almeno la metà di queste cattedre di sostegno sono assegnate a personale precario e che molti di questi sono privi di specializzazione.
Il sistema è fatto in modo tale che nella stessa scuola, ascolta questo paradosso, è surreale, nella stessa scuola potresti avere un docente di lettere specializzato sul sostegno che insegna lettere e un docente di lettere non specializzato che ha una cattedra di sostegno. Partirei da qui, questo paradosso deve finire.
Dicevo questo in quella puntata. In quella di oggi invece vi dico la mia su come uscire da questo paradosso e dalle altre pecche di un sistema che evidentemente non funziona più. Partendo da una convinzione, il precariato sui posti di sostegno è diverso dal resto del precariato. Perché diverso è l'insegnamento sul sostegno? Perché insegnare senza abilitazione all'insegnamento è un problema. Insegnare sul sostegno senza specializzazione è un problema serio. Perché cambiare insegnante di matematica ogni anno procura un danno agli studenti, cambiare docente di sostegno ogni anno può essere un dramma per gli studenti. Ecco perché l'obiettivo di chi si cimenta con la sfida di trovare una soluzione deve essere uno e uno solo, il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità. Questo significa, in concreto, principalmente due cose. Assegnare tutte le ore di sostegno a docenti specializzati sul sostegno, il più possibile di ruolo ovviamente, garantire il più possibile la continuità tra un anno e l'altro. Se non condividi questo punto di partenza, puoi smettere di ascoltare. Altrimenti ho qualche idea da proporti. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana gratuitamente su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone e tutte le altre piattaforme di condivisione audio.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Partiamo dai numeri. I docenti di sostegno in organico sono circa 100.000. A questi si aggiungono circa 50.000 supplenti in deroga. Cosa vuol dire in deroga? Vuol dire che sono docenti che vengono assunti derogando, appunto, all'organico previsto, quello che in scuolese si chiama organico di diritto. E perché si può derogare? Perché numerose sentenze hanno stabilito che se lo Stato non ha ancora aggiornato il fabbisogno di docenti di sostegno, il diritto dello studente giustamente prevale e quindi si può derogare a quei numeri che non sono stati aggiornati. Il principio è giusto, ma è evidente che se produce una deroga che pesa per un terzo del totale, questa non è una deroga, ma è la prova di un sistema totalmente inefficiente. E questa è la prima stortura da correggere. Come? Innanzitutto aggiornando il fabbisogno, cosa che non viene fatta da più di 10 anni. Almeno il 50% dei posti in deroga deve essere convertito in organico di diritto. E chi può insegnare sul sostegno? La legge prevede che un docente di sostegno sia prima di tutto un docente come tutti gli altri, però specializzato. Non esistono le carriere separate, docente di sostegno da una parte, docente su posto comune dall'altra. Quindi chi può insegnare sul sostegno? Una maestra o un maestro, un prof di lettere o un prof di matematica o di qualsiasi altra disciplina, che però hanno fatto anche un percorso di specializzazione. In termini più semplici, che hanno studiato un po' di più, anzi, tanto di più, l'equivalente di circa un anno di università. Tutti i docenti di sostegno che insegneranno il prossimo anno sono specializzati? Purtroppo no. Vabbè, però la stragrande maggioranza lo sono. Purtroppo no. Dei 150.000 docenti di sostegno in servizio quest'anno, almeno il 40% non sarà un docente specializzato. Alcuni fanno il docente di sostegno da molti anni, alcuni sono molto bravi, ma non sempre. La sola anzianità di servizio non è una garanzia di qualità. E poi avere questi docenti precari, non specializzati, non è giusto. Non è giusto per loro, i precari appunto. Non è giusto per l'alunno. Non è giusto per i colleghi che non possono programmare. Non è giusto per la scuola. Non è giusto per le famiglie. Non è giusto per nessuno. Quindi non basta aumentare i posti in organico di diritto. Bisogna anche fare in modo che quei posti siano assegnati a personale specializzato. La mancanza di docenti di matematica, di inglese, da qualche anno in molte aree del paese anche di lettere, dipende da molti fattori. Se hai ascoltato la puntata del 7 settembre, la prima della nuova stagione, lo sai bene, altrimenti ti consiglio di recuperarla. Tutti o quasi questi fattori, però, sono riconducibili a difficoltà imputabili a un sistema che non è in grado di programmare per tempo. E quindi al fatto che quei docenti che servono, quelli abilitati e selezionati, semplicemente, molto spesso, non ci sono. Per il sostegno, è un po' meno vera questa cosa qua. Per il sostegno, i docenti specializzati e selezionati ci sono, ma fanno altro. Sorpreso? Prova a spiegare con le parole che useresti tu. Mario o Giovanna si abilitano per insegnare lettere, o matematica, o educazione fisica. Si specializzano sul sostegno. Iniziano a insegnare sul sostegno perché c'è più posto o perché gli piace. Appena possono, fanno un concorso ordinario, riservato, ma anche troppo spesso, in passato almeno, una sanatoria. E se lo passano, entrano in ruolo sul sostegno. Alla prima occasione, oppure quando capiscono che è ora di cambiare, chiedono il trasferimento su cattedra. E oggi, come ho detto, le cattedre su cui chiedere quel trasferimento sono tante. Quindi, sul loro posto, ma un docente, di solito precario, di solito non specializzato. E non ci tornerà un docente di ruolo fino al concorso successivo, che però rischia di vedere pochi partecipanti, visto che per partecipare serve la specializzazione e gli specializzati che già non lavorano sono molto pochi. È il classico circolo vizioso, che ci ha portato ad avere circa 75.000 cattedre per il sostegno assegnate a precari e con una tendenza, in questi numeri, a peggiorare di anno in anno. E i prossimi concorsi saranno solo un palliativo, visto che i posti per il sostegno saranno poco più di 15.000. Peraltro, ammesso che ci siano 15.000 partecipanti, non è detto che ci siano 15.000 vincitori. E ammesso che ci siano 15.000 vincitori, non è detto che ci siano 15.000 vincitori che non vinceranno anche il concorso per il posto comune, optando quindi, molto probabilmente, per quello. Se non porti almeno una soluzione, anche tu fai parte del problema. Lo diceva sempre un mio maestro, Luigi Berlinguer. Come coprire, allora, decine di migliaia di cattedre ogni anno? Qual è la soluzione? Ricorda però l'impegno. Non ci deve bastare coprirle, metterci una pezza. Per essere all'altezza della sfida, dobbiamo riuscire a farlo con personale specializzato. Ed ecco quindi la seconda proposta. Non l'ho inventata io, se ne parla da tanto. È quella che in gergo si chiama cattedra mista. Nelle pieghe della buona scuola c'è, un po' nascosta in un comma, una normetta che la renderebbe possibile già adesso, ma è nascosta troppo bene e non la usa quasi nessuno. E poi non è incentivata, invece dovrebbe esserlo. Ma vediamo in cosa consiste. Opportunamente incentivato, se un docente ha lasciato il sostegno è perché preferisce di fare altro, il docente già specializzato, che però è in ruolo su materia, insegnerà per alcune ore anche sul sostegno, oltre che sulla sua disciplina. Con alcuni vincoli, ovviamente. Lo potrà fare solo se la cattedra è disponibile e nella medesima scuola, se non c'è un docente specializzato precario che chiede di insegnare in quella scuola, e riceverebbe un compenso ulteriore, più che proporzionale, al numero di ore aggiuntive eventualmente svolte. Alcuni potrebbero chiedere di introdurre un ulteriore vincolo, che quel docente possa fare al massimo le 18 ore totali, quelle della sua cattedra completa, 24 alla primaria. Io, personalmente, credo che visti i chiari di luna, almeno per un po', dovremmo concedere, come già avviene per il posto comune peraltro, che il docente possa svolgere fino a un certo numero di ore aggiuntive rispetto alle sue 18, soprattutto in quelle aree del paese dove mancano anche i docenti di posto comune. Ma sono dettagli. La sostanza è che se dovesse essere implementato questo sistema, un docente specializzato andrebbe a coprire alcune ore di sostegno e se c'è bisogno di un precario in più, andrebbe prioritariamente su posto comune, prima che su sostegno. Nota a margine, se ci fosse una maggiore autonomia delle scuole nella gestione del personale e una carriera dei docenti, sarebbero possibili anche numerose forme di incentivo non economico da affiancare agli incentivi economici. Ne parlo delle carriere anche nel mio contributo per Liberare la scuola, il libro che ho curato con Emanuele Contu per l'editore Il Mulino, è uscito a giugno. A proposito di Liberare la scuola,
Marco Campione, l'autore di questo podcast, ha curato assieme a Emanuele Contu il volume edito dal Mulino Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome. Il volume fa il punto sullo stato dell'arte e sulle prospettive future dell'autonomia scolastica, con il contributo di personalità del calibro di Luigi Berlinguer, Luisa Ribolsi, Giuseppe Bertagna, Anna Maria Poggi, Francesco Profumo, Alessandra Rucci. Il volume descrive la genesi, lo stato dell'arte e i tantissimi problemi ancora aperti connessi all'autonomia. Le conclusioni avanzano alcune proposte per una valorizzazione delle scuole autonome in un'ottica di pluralismo, sussidiarietà ed equità, recuperando lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. E il modo più veloce per averlo è ordinarlo su Amazon, IBS e gli altri bookshop online. Cerca Liberare la scuola su Facebook o YouTube per essere aggiornato sulle presentazioni del volume. Contatti i curatori per organizzarne una.
È arrivato il momento di sottolineare un altro punto. L'impegno dal quale sono partito è quello di assegnare tutte le ore di sostegno a docenti specializzati sul sostegno, ma anche garantire il più possibile la continuità tra un anno e l'altro. Dunque, la continuità. Ti faccio notare innanzitutto che la cattedra mista, quella di cui abbiamo parlato poco fa, garantirebbe anche una maggiore continuità didattica sul sostegno, visto che il docente di ruolo, salvo pensionamento o trasferimento, che però riguardano circa il 6% del corpo insegnante ogni anno, sarà in quella scuola, dicevo, il docente di ruolo anche l'anno successivo. Invece non si può dire lo stesso del precario sul sostegno. Ma non basta. Se è giusto avere come obiettivo la stabilità dei posti sul sostegno, non è certo possibile immaginare che questo obiettivo possa raggiungersi dall'oggi al domani o che il processo ad un certo punto non possa incepparsi. A pagarne le conseguenze di tutto questo non potranno essere, come al solito, gli studenti. Ecco quindi che servono anche norme specifiche sulla continuità. Si deve certamente agire sul lato del disincentivo a spostarsi, come dirò tra qualche minuto, ma intanto è doveroso allocare in modo più razionale le risorse che abbiamo. Tu probabilmente non lo sai perché difficilmente la raccontano, ma la famigerata buona scuola, o meglio uno dei suoi decreti delegati, prevedeva già uno di questi strumenti, ovvero la possibilità di confermare il docente di sostegno precario anche per l'anno successivo. Purtroppo il governo Conte 1 non amava tanto quella norma e ha agito per depotenziarla prima e affossarla poi. La prima modificata in senso restrittivo, talmente restrittivo da renderla quasi inutile, e non ha fatto gli atti amministrativi necessari a renderlo operativo. Il tutto, ovviamente, nel silenzio assordante dei difensori della scuola pubblica dal barbaro Renzi, che in questo caso si devono essere distratti. Lisa Noia e Gabriele Toccafondi, due parlamentari molto attenti alle tematiche dell'inclusione della scuola, hanno recentemente posto con forza il problema. Spero davvero che il loro grido d'allarme non resti inascoltato. Ed è proprio questo il terzo suggerimento: consentire la conferma sullo stesso posto del docente precario. Questo peraltro consentirebbe di avere il docente assegnato dal primo giorno di scuola, cosa che oggi non è quasi mai possibile se quel docente non è di ruolo. Probabilmente per quest'anno scolastico è tardi, ma non è un buon motivo per non pensarci per il prossimo. La peculiarità del sostegno è anche un'altra. Conseguenza di quanto ti ho raccontato fin qui e di un altro paio di cosette che probabilmente vedremo tra un po'. I prossimi concorsi per il posto comune avranno tutti più partecipanti che posti. Alla secondaria, vado a memoria ma il rapporto è più o meno questo, il rapporto è 16 partecipanti per ogni posto. Come ti ho già detto, quelli per il sostegno, soprattutto per alcune tipologie di scuola, rischiano invece di avere più posti che vincitori. Qual è quindi questa peculiarità che vale per il sostegno e non per i posti comuni? Si può pensare ciò che si vuole delle sanatorie e io ne penso tutto il male possibile. Ah, a proposito, scusa l'inciso, ma ce l'ho proprio qua. Quando sposi questo principio, poi i concorsi li devi fare. I principi, anche quelli giusti, cadono sulle cose concrete. I principi, soprattutto quelli giusti, hanno una piccola, si fa per dire, controindicazione. Impongono a chi li porta avanti di essere conseguente, altrimenti non sono più principi, è ideologia. Dicevo, si può pensare ciò che si vuole delle sanatorie, ma per il sostegno il ragionamento è molto più semplice. Anche un'eventuale sanatoria, infatti, non risolverebbe il problema. se non quello dei sanati, ovviamente. Lo risolverebbe solo in piccolissima parte per i posti non coperti da personale di ruolo in organico di diritto, i 100.000 di cui dicevo all'inizio, di cui una parte appunto non è coperta. Non lo risolverebbe affatto per i posti cosiddetti in deroga, i 50.000 di cui parlavo all'inizio. Infatti in nessun caso potrà mai coprire tramite concorso i posti in deroga, perché per legge, essendo una deroga, non puoi assumere a tempo indeterminato su quei posti. Un motivo in più per trasformare i posti in deroga in posti in organico di diritto. Altro discorso invece, quello sul personale specializzato ma ancora precario. Quasi sempre lo sono precari perché si sono specializzati dopo l'ultimo concorso, ma soprattutto sono persone che hanno superato una selezione sia in ingresso che finale per specializzarsi e spesso insegnano da numerosi anni. Ed eccomi al quarto suggerimento. Assumere questi docenti con un concorso non selettivo non sarebbe una sanatoria in questo caso, ma un trattamento analogo a quello riservato nel 2018 ai docenti abilitati sulle discipline. Anche per il sostegno vale infine quanto detto nella puntata del 7 settembre. Bisogna intervenire anche sui trasferimenti, almeno quelli fuori provincia, perché fino a quando esisteranno così tanti posti che non vengono coperti o non possono essere coperti da personale di ruolo, ci saranno sempre tantissimi posti per i trasferimenti definitivi o provvisori. Il 50% dei posti vacanti e disponibili, che in prima approssimazione con le parole che useresti tu sono quelli non coperti da quel famoso organico di diritto, sono a disposizione ogni anno. Il 50% di quei posti sono a disposizione ogni anno per i trasferimenti definitivi. Il 100% dei posti in deroga, come quelli sull'organico di fatto dei posti comuni, ma di questi ne sono rimasti dopo la buona scuola solo 15.000, dicevo il 100% dei posti in deroga sull'organico di fatto e i posti rimasti vacanti e disponibili dopo trasferimenti e immissioni ruolo sono invece a disposizione per le cosiddette assegnazioni provvisorie, cioè una specie di trasferimento annuale. Questo meccanismo, in tutto parliamo di decine di migliaia di posti disponibili per i trasferimenti ogni anno, questo meccanismo, dicevo, crea lo squilibrio territoriale che caratterizza la copertura dei posti nella scuola italiana, che è un problema comune a tutti i posti, ma sul sostegno ha un impatto ancora maggiore. Sui posti di sostegno possono essere assegnati provvisoriamente o chiamati per una supplenza annuale anche docenti senza specializzazione, ingenerando quel paradosso dal quale siamo partiti. Nella stessa scuola insegna lettere un docente di ruolo specializzato sul sostegno ed è assegnato al sostegno un docente precario di lettere non specializzato. Il quinto suggerimento è quindi quello di intervenire per regolare diversamente i trasferimenti. Anche in questo caso è un danno per molti, per gli studenti del centro-nord, ovviamente, che vedono andar via i loro docenti, ma anche per i precari del sud, che se non vogliono emigrare al nord, si ritrovano con metà dei posti disponibili per entrare in ruolo e molti meno posti per lavorare, almeno come supplenti. Ricapitolando, questo podcast contiene 6 suggerimenti per affrontare i problemi relativi alla grave carenza di docenti di sostegno. I primi 5 te li ho già detti. 1. Aggiornare l'organico di diritto del sostegno incrementandolo almeno di 25.000 unità. 2. Introdurre la cattedra mista per dare flessibilità e non sprecare personale specializzato. 3. Garantire la continuità partendo dalle norme previste originariamente nella buona scuola. 4. Immettere subito in ruolo, con un concorso non selettivo, il personale specializzato ancora precario, anche qui usando una norma analoga a quella contenuta nella buona scuola. 5. Limitare i trasferimenti. Il 6° suggerimento, che ti darò fra poco, agisce sempre sul tema della flessibilità, che in una certa misura è necessaria, anzi essenziale. Ah, già, non te l'ho ancora detto, perché è così importante questa flessibilità? In sintesi per 2 ragioni. 1. Perché lo studente disabile cambia scuola mentre il docente di ruolo non può farlo. Non tanto perché dovrebbe trasferirsi, che potrebbe in alcune zone essere comunque un problema, non tutti vivono nelle grandi città, ma perché, come t'ho detto, il docente di sostegno della primaria non potrebbe esserlo anche alla secondaria, visto che resta prima di tutto un docente. 2, perché il docente di sostegno tuttologo non può esistere e per alcune tipologie di disabilità c'è bisogno di una maggiore attenzione e di approfondimento. C'è un modo per salvare capre e cavoli, introdurre un po' di flessibilità salvando il principio che le carriere tra docente di posto comune e di sostegno non vanno in qualche modo separate? Secondo me sì. Una quota di docenti dovrebbe essere assegnata non alla singola scuola, ma a una rete di scuole, comprensiva di un numero più ampio possibile di tipologie e gradi, dall'infanzia alle superiori. Alcuni di questi docenti di rete potrebbero anche essere specializzati non genericamente nella pedagogia speciale, ma anche su una o più tipologie di disabilità. Per esempio, immaginate quanto potrebbero essere utili un paio di specialisti della sindrome dello spettro autistico assegnati ad ogni rete. O così anche per specialisti per altre specifiche disabilità che necessitano di un approfondimento maggiore, di tecniche diverse, di attenzioni particolari o quanto si deciderà all'interno di quella rete di scuole. Ho fatto 6 proposte, molto concrete. Altre se ne potrebbero aggiungere. Anzi, se ne hai, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Confrontiamoci serenamente sulle possibili soluzioni, ma il numero di alunni con disabilità seguiti da docenti senza specializzazione per il sostegno non può essere più quello attuale. Gli studenti non possono aspettare ottobre per avere il loro docente di sostegno, spesso peraltro diverso da quello dell'anno precedente. Non stiamo facendo, noi come Stato, noi come Paese, il nostro dovere nei confronti di questi bambini e di questi ragazzi. Stiamo calpestando i loro diritti. I problemi di questi giorni non sono nuovi, ma questa consapevolezza non può essere un alibi per non fare nulla, deve piuttosto spingerci a cambiare decisamente rotta. Hai ragione, andrei avanti per ore ad approfondire, ma si è fatta una certa. Per oggi mi fermo qui. Spero di aver semplificato abbastanza, ma non troppo. Semplificare senza banalizzare, è questo il compito di questo podcast. Se qualcosa non ti è ancora chiaro, o se pensi che alcuni passaggi siano da correggere, o anche solo per farmi i complimenti o mandarmi a quel paese, scrivimi. La mail è primalascuola@gmail.com. Alla prossima!
Ti auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.
Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana gratuitamente su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone e tutte le altre piattaforme di condivisione audio. Scava anche tra le vecchie puntate, troverai argomenti ancora attuali secondo me. E per restare in contatto iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Per chi ama i social, il mio profilo Facebook e quello Twitter sono aperti, cerca Marco Campione e seguimi. Prima la Scuola è un podcast, ma è soprattutto un progetto che cresce grazie a te. Pensi che amici, colleghi, conoscenti possano apprezzarlo? Passa parola.
Giro, giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra.